Dicevo, introducendovi a questa liturgia, festa grande, ma poco capita. Poco approfondita dalla nostra spiritualità, dalla nostra vita di fede. Diamo poco importanza all'ascensione, mentre ha una grande importanza. Chiedo aiuto allo Spirito Santo che riesca a dire qualcosa, a balbettare qualcosa su questa grande festa. Paolo, nella seconda lettura, pregava perché agli Efesini e anche a noi che ascoltiamo la sua lettera sia dato uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui, perché gli occhi nostri siano illuminati, gli occhi del nostro cuore, perché il cuore c'ha i suoi occhi spirituali, che siano illuminati per una comprensione della speranza alla quale ci ha chiamati, la ricchezza, il contenuto della speranza cristiana. E quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi? Allora cerchiamo di fare quella che i padri chiamavano mistagogia, che la Chiesa di oggi manca un po' la mistagogia. Cos'è la mistagogia? È la comprensione e la spiegazione al popolo santo di Dio di ciò che celebra, della liturgia che celebra. Entrare nel mistero dell'ascensione significa entrare nel mistero stesso della liturgia. Perché chi è che celebra la liturgia? Chi sono i soggetti, gli attori della liturgia? Chi sono? È la Chiesa e il Cristo asceso al cielo che celebra la liturgia. E quindi comprendere il mistero dell'ascensione significa comprendere il mistero nel quale noi siamo coinvolti anche in questa celebrazione. Gli apostoli erano dispiaciuti perché lui se ne andasse via. E lui dirà questa frase: è bene per voi che io me ne vada, è bene per voi che io me ne vada. No? Forse qualcuno di noi in un momento mistico avrà detto: Signore, quanto mi sarebbe piaciuto essere con gli apostoli, vederti, sentirti, toccarti. Forse qualcuno di voi. E Gesù dice: è bene per voi che non sia così. Cioè, cosa significa è bene per voi che io me ne vada? Significa, aprite bene le orecchie, che la nostra condizione attuale è più ricca di contenuto, di valore, di relazione con Lui, che quella che hanno vissuto con gli apostoli. Cioè, la relazione fisica che hanno vissuto gli apostoli con Gesù non è ricca di valore, di relazione con Cristo come la nostra. Quindi la nostra è migliore, perché ha detto lui: è bene che io me ne vada, perché se non me ne vado non potrò avere con voi quella relazione che è molto superiore a quella fisica che voi vivete. Certamente gli apostoli, quando Gesù diceva queste cose, non è che ci capivano molto. Ci vorrà lo Spirito Santo, ci vorrà tutto, no? E cerchiamo dunque di comprendere che cosa si è realizzato con l'ascensione. Dice San Leone Magno, meditando sull'ascensione, dice: Gesù, ascendendo al cielo, ha ristabilito una distanza, una vicinanza che con l'incarnazione aveva perduto. Mi ripeto, con l'ascensione al cielo Gesù ristabilisce una vicinanza con l'umanità che con l'incarnazione aveva perduto. Ma voi dovreste dire: Padre, ma che sta dicendo? Sta dicendo delle sciocchezze, perché l'incarnazione, Matteo inizia il suo Vangelo citando Isaia 7,14, quando viene dato il nome di Emanuele, Dio con noi al Messia. La Vergine partorirà un figlio, che vuol dire Dio con noi, no? Noi vediamo sempre il bambinello in braccio a Maria e a Giuseppe come simbolo della vicinanza di Dio. Dio si è fatto così vicino che si è fatto prendere in braccio. Mi state seguendo? Adesso, andandosene lontano, Lui fa cessare quella vicinanza fisica che in realtà era una distanza. Cioè, prendendolo in braccio, Dio, Maria e Giuseppe, gli apostoli, avendolo vicino, vedevano uno fuori di loro, vedevano uno esterno, sì, vicino, vicino per i sensi, vicino per i sensi, vicino per gli occhi, vicino per le mani, vicino per le narici che potevano sentire il profumo, ma non perdevano la vicinanza nel cuore, perché lui, essendo Dio, in lui viviamo, esistiamo e siamo, e quindi c'è una presenza immanente. Una presenza immanente che è in tutte le cose. Ma adesso, con l'ascensione, lui crea, istituisce una presenza immanente, non solo come creatore, perché Dio come creatore è immanente a tutte le cose. Non spaventatevi adesso, eh? In quanto creatore, Dio è presente anche in Hitler, in Satana, perché nulla potrebbe esistere senza la presenza di Dio come creatore. Ma adesso, cessando la sua presenza fisica, il Signore inizia una presenza immanente non solo come creatore, ma come amico, come consolatore, intimo a ciascuno di noi, che chiede amore, dona una presenza di amore intima, che è il frutto di tutta l'opera della salvezza. E infatti il Vangelo di Matteo inizia con il primo capitolo, dove Matteo cita... Che sta succedendo? Parlate fuori, non lo so. Il Vangelo di Matteo inizia con questa citazione di Emanuele, che vuol dire Dio con noi, e si conclude con la frase che abbiamo ascoltato adesso: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Cioè, l'incarnazione è affinché lui possa essere incarnato in ciascuno di noi. Questo è il mistero dell'incarnazione, dell'ascensione. Il mistero dell'ascensione è questo: che si realizzi la sua incarnazione attraverso il suo Santo Spirito in ciascuno di noi, in ciascuno di noi. E così voi vedete quella preghiera che fa: Cristo non ha mani, ha le vostre mani, Cristo non ha piede. E questa è la realtà della Chiesa, questa è la realtà della Chiesa. Voi avete sentito nella prima lettura il racconto che fa Luca negli Atti degli Apostoli dell'ascensione del cielo. E Luca fa due racconti dell'ascensione del cielo, perché finisce il Vangelo con racconto dell'ascensione, inizia gli Atti degli Apostoli con racconto dell'ascensione. Ma sono due modi diversi per far passare un messaggio importante per Luca. Nel racconto del Vangelo voi vedete che gli apostoli vedono salire il Signore al cielo, se ne vanno pieni di gioia a Gerusalemme. Negli Atti degli Apostoli non è così, avete sentito? Ci sono gli angeli che dicono agli apostoli: ma che fate lì tutti imbambolati? Che state a fare tutti imbambolati? Andate. Non avevano ancora capito. Cioè, Luca fa vedere come la Chiesa del suo tempo, la comunità del suo tempo, viveva l'ascensione, ce lo fa vedere negli Atti degli Apostoli. La fotografia che fa Luca della Chiesa non è quella degli Apostoli, degli Atti degli, non è quella vissuta dagli Apostoli, ma è quella vissuta dalla sua Chiesa, che non aveva capito quella gioia che si deve avere perché lui è salito al cielo e abbiamo una missione. E qual è questa missione? Ce l'ha detto Matteo nel suo Vangelo. Insegnate a tutti quello che io vi ho comandato. Fate discepoli tutte le persone. Comunicate la vostra gioia agli altri, fate conoscere il Vangelo. Questa è la missione che abbiamo ricevuto. E in questa missione noi praticamente che cosa siamo chiamati a fare? Siamo chiamati a realizzare una nuova presenza di Cristo nel mondo. Questa è una idea teologica propria di Luca, il quale vedeva il cammino della Chiesa dopo la Pentecoste come il cammino di Gesù. È Gesù che continua a camminare attraverso i cristiani, attraverso la sua Chiesa, per raggiungere ogni uomo e testimoniare il suo Vangelo, che è la manifestazione dell'amore del Padre. Questa è la missione che abbiamo ricevuto, ed è grande. E perché noi potessimo realizzare questa missione, ecco i sacramenti, ecco il battesimo, ecco la nostra messa domenicale, dove lui in persona è presente, perché non cessa la sua presenza dopo l'ascensione. La sua presenza continua in vari modi. E il modo più mirabile, il modo più potente è l'Eucarestia, in cui Lui in mezzo al suo popolo si dona perché il suo popolo possa realizzare la sua presenza. Perché ricevi Gesù? Per quale motivo ricevi Gesù? Perché quel Gesù che tu hai già ricevuto nel battesimo possa essere vivo, perché il Signore nel sacramento dell'Eucarestia si dona a noi come cibo. Il senso del cibo è tenere vita viva una vita. Il senso dell'acqua, delle bevande, il senso del pane è tenere viva una vita. Per questo, vedete, una piccola parentesi, non ha senso fare la comunione se la vita di Gesù non c'è. Perché è il sacramento della vita, ma non della vita che ti viene comunicata. Qual è quel battesimo della vita che ti viene comunicata? Il sacramento della vita che ti viene comunicata qual è? Il battesimo non è l'Eucarestia. L'Eucarestia è il sacramento della vita che ti viene vivificata, cioè una vita che tu devi avere prima viva, e nutrendoti di Lui cresci in Lui e permetti a Lui di manifestarsi. Questo è il mistero della Chiesa. No, perciò vedete quanto è assurdo fare la comunione in peccato grave, lontano da Lui, senza, non c'è senso. No, la comunione, per comprendere la comunione dobbiamo comprenderla in un popolo santo di Dio che è consapevole di questa missione che ha ricevuto, di far conoscere l'amore di Dio a tutti. E conoscere l'amore del Padre e non conoscerlo fa differenza. Perché oggi sembrerebbe dire, ma tanto tu sei buddista, ma tanto ti salvi lo stesso. Tu sei musulmano, ma tanto ti salvi lo stesso. E allora che l'ha fatta fa la Chiesa? L'ha detto lui o non l'ha detto lui? Andate e fate discepoli tutti i popoli. Cioè, fate conoscere questa verità. Perché? Perché non c'è cosa più bella, non c'è cosa più grande, non c'è cosa più ricca che essere battezzati. Ce l'abbiamo questa consapevolezza della ricchezza, dello splendore di quel battesimo che abbiamo ricevuto? Allora, se io ho consapevolezza del dono che ho ricevuto, l'amore fraterno mi porta a fare in modo che anche gli altri possano accedere, ma perché possano accedere ci vuole una testimonianza, ci vuole una predicazione, ci vuole qualcuno che faccia capire loro, e in questa luce leggiamo anche tutta la storia della Chiesa, con i vari martiri di tutti i secoli che sono morti appunto per rendere testimonianza a questa fede. Allora chiediamo Nella festa dell'Ascensione chiediamo che cosa al Signore? Una maggiore consapevolezza della sua presenza in mezzo a noi. Cristo è presente, abbiamo detto in vari modi, no? È presente qui attraverso il suo ministro, perché in persona Cristo celebra l'Eucaristia. E vi dirò un'altra cosa, nella mistagogia della Chiesa orientale l'entrata del sacerdote nel presbiterio e il presbiterio rialzato, qui è una cappella e non abbiamo il rialzato, era tutto un simbolo, un segno di che cosa? Del Cristo che è sceso al cielo, che conduce al cielo la sua Chiesa, per celebrare l'unica Eucaristia che si celebra lassù nella Gerusalemme celeste. Per cui, ecco, la consapevolezza della presenza di Cristo nel suo ministro. La presenza di Cristo, perché lui ha detto anche dove due o tre sono riuniti, lì ci sono io. E quindi in mezzo a noi c'è Cristo risorto. Nelle vostre famiglie, se pregate, lui è in mezzo. Ci credete che c'è Cristo presente? Se voi pregate, dove sono riuniti lui? E voi siete riuniti oltretutto con il sacramento del matrimonio, no? E quindi c'è il risorto, c'è Cristo presente, è presente nella sua parola. Ci credete che Cristo è presente nella sua parola? E quindi tanti nostri problemi sarebbero risolti con semplicità se avessimo più familiarità col Vangelo, se leggessimo più spesso il Vangelo. Cristo è presente nel nostro fratello. Ha detto dove quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Ma Cristo è presente anche nelle circostanze liete e tristi della nostra vita. Siete convinti che quando siete più nel dolore lì c'è presente Cristo? Perché altrimenti quel dolore non lo potreste sopportare. È presente nelle gioie della vostra vita, per far sua la gioia e presentarla al Padre. È presente nella misura in cui lui è sempre presente, ma io me ne accorgo nella misura in cui divento nella fede sensibile alla sua presenza. E questa è la grazia che vogliamo chiedere a Maria in questo giorno, no, lei la donna della fede, la donna della risurrezione, colei che insieme alla Chiesa, insieme a San Pietro e agli altri apostoli, ha celebrato le prime Eucaristie, lei che ha atteso con fiducia nel Cenacolo l'arrivo dello Spirito Santo, che ci dia questa sensibilità nella fede, di accorgerci della presenza di Cristo, ma soprattutto di vivere costantemente nell'attenzione alla sua presenza nel nostro cuore. Perché lui lì vive, lui è il re dei cuori, l'abbiamo detto anche nel canto, lui è il re dei cuori, lui vive nel nostro cuore e lui gioisce di vedere un cuore che lo accoglie con attenzione e con amore, e la gioia più grande nostra è vivere alla sua presenza, perché in quella presenza troviamo pace, in quella presenza troviamo conforto, in quella presenza troviamo consolazione, in quella presenza troviamo luce, e allora sì che sperimentiamo quella gioia e quella pace che lui stesso ha detto nessuno ci potrà mai togliere, la pace di Cristo. Amen.